tue parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impassate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat e noi siamo le voci, la voce della stampa rassegnata. Un carissimo saluto, lo dico sempre, ma insomma più o meno le cose a volte prendono, diciamo, un format e quindi io lo seguo, mi viene così spontaneamente. E quindi insomma ripeto un grande saluto a chi ci segue con più assiduità, chi ci incontra o ci ascolta per la prima volta, gli diciamo come piccolo biglietto da visita che questa è una trasmissione di cronaca locale dove si guarda quello che esce sui giornali che ancora fanno della cronaca locale, quindi si parla della Nazione, del Corriere Fiorentino e di Repubblica. E a volte facciamo qualche incursione anche sui social media, d'altronde un mondo della comunicazione, quella che alcuni chiamano con un neologismo infosfera, che va cambiando e che quindi presuppone o comunque implica uno sforzo anche da questo punto di vista. Però ci interessa per lo più prendere in analisi appunto i giornali che contribuiscono a fare, a formare il discorso pubblico attraverso le loro pagine ancora di carta e qualche volta con trasposizione e corrispettivi digitali. E ci muoviamo liberamente in queste cronache, guardiamo quello che ci interessa di più, quello su cui la nostra attenzione può cadere, quello su cui abbiamo o ci sentiamo di avere qualcosa da dire, sempre da un punto di vista anticapitalista, antagonista, che caratterizza la complessità e il palinsesto delle trasmissioni della nostra radio, che oltre ad essere indipendente è anche direi autogestita e che è qualcosa di più che indipendente. Fatti questi saluti e queste premesse, chiedo scusa ai nostri ascoltatori per aver perso la diretta del martedì, perché la nostra trasmissione nel nostro palinsesto esce di martedì, perlomeno è stato così fino adesso, vediamo che succederà, perché nuovi anni, nuovi assetti, nuovi impegni e quindi è possibile che possa incontrare delle difficoltà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per far uscire la trasmissione il martedì. Se così dovesse essere, o la prendete con un giorno di ritardo o vediamo di cambiare il palinsesto, ma questo ancora non è dato e quindi fa solo parte, diciamo, dei saluti, delle introduzioni e di una certa familiarità che mi permetto di prendermi con voi che ci ascoltate ormai assiduamente da tempo. Siamo giunti a, insomma, andiamo verso la 160esima puntata della stampa rassegnata, quindi credo di potermi prendere qualche confidenza. La settimana sulla quale andiamo a provare un minimo di cronaca, un minimo di rassegna stampa senza rassegnazione, in questo caso è una settimana che è stata senza ombra di dubbio ricchissima di appuntamenti, di iniziative, di eventi. E appunto il fine settimana che ha avuto il suo culmine nel sabato 18 di settembre, che è da poco passato, ha visto una Firenze come non si vedeva da direi diversi anni. Una Firenze ribelle e mai doma, come è stato scritto in uno stendardo più che striscione portato dentro una manifestazione della CKN, ma non era l'unico appuntamento. Ricordiamo che c'è stato anche il Pride della Magnifica, che diciamo era una celebrazione in qualche modo a un anno dallo sgombero dell'anno scorso, e anche l'importante Marcia per la Terra prevista già dalla fine dell'estate, che ha confermato il suo appuntamento e che ha visto marciare i contadini 2.0, così, se così ce la possiamo raccontare, legati all'esperienza non solo di Mondeggi ma dei movimenti in difesa della terra e dell'ambiente, che da Piazza Poggi hanno puntato dritti con una bella passeggiata camminata fino a quel di Mondeggi. 10 passa chilometri di strada per fare un po' le pulci a quello che è il modello di sviluppo, come si dice in questi casi, che si avvale chiaramente di una patina e di un maquillage verde che stende su ogni tipo di iniziativa, anche quelle più spregevoli, anche quelle più segnatamente di stampo capitalistico e neoliberale. Insomma, la giornata è stata veramente bella e composita, appunto, come ho detto. L'abbiamo seguita come Radio Wombat con la diretta, che appunto è uscita già il sabato 18, quindi non c'è da questo punto di vista molto da aggiungere, se non andare a fare un po' quello che è tra virgolette il nostro lavoro, che è quello di guardare i giornali. Ho cercato di mettere insieme, con le difficoltà che benché il mondo della comunicazione sia sempre più apparentemente accessibile e istantaneo, in realtà reperire giornali non è così banale, così scontato, quindi a volte la mia rassegna stampa, sulla quale poi andiamo a costruire la trasmissione della stampa rassegnata, è puntuale ed è precisa, altre volte manca qualche giornale e quindi, insomma, questo è un po' le difficoltà del mio tra virgolette mestiere. Questa settimana ho cercato appunto di mettere insieme perlomeno di guardare, per poterli guardare insieme, i titoli e i sottotitoli di quelle che sono il ragionamento, il discorso pubblico in avvicinamento della manifestazione della GKN, e poi a commento, visto e considerato che appunto oggi, mercoledì 22, segue il martedì 21, giorno di una, come si dice, insomma, di un annuncio veramente molto importante, che è stato quello, arrivato lunedì 20, di praticamente sospensione delle procedure di licenziamento, perché sono in qualche modo impugnabili, come è stato fatto da un ricorso degli avvocati, degli esperti, insomma, di diritto del lavoro della FIOM, e che appunto hanno visto una sentenza favorevole arrivata, tra l'altro, in maniera un po' senza nulla togliere all'importanza di questo ricorso, ma ci fa un po' venire in mente quando il Silvio Berlusconi si lamentava delle toghe rosse e della magistratura italiana e aveva coniato l'espressione di giustizia ad orologeria, come dire che la giustizia andava a scoccare, a scattare, a far partire le sue indagini, perquisizioni o quant'altro legato appunto a procedimenti di carattere giudiziario, penale o civile che fossero, in concomitanza con avvenimenti importanti della sfera e della vita pubblica e politica. Propriamente partitica. Non è questo il caso, perché ovviamente la GKN non ha niente a che vedere con Silvio Berlusconi, se non al limite essere vittime di quello che anche il berlusconismo ha portato nel mondo del lavoro, per poi essere riconfermato anche da i governi che l'hanno succeduto, governi tecnici, governi di centrosinistra in alternanza, in quello che chiamavamo ventennio berlusconiano, per semplificare, ma che in realtà a ben guardare è appunto un ventennio di alternanza centrodestra centrosinistra, Berlusconi D'Alema, Berlusconi Prodi, fino poi alle uscite con appunto i governi tecnici, fino poi alla fase del Movimento 5 Stelle che irrompe nella politica, alla quale poi continuano a seguire i rimpasti che ci hanno portato fino a questo governo Draghi, che si è autodefinito governo dei migliori e che ora si trova a dover affrontare e gestire la vertenza della la CKN, molto importante, sulla quale convergono non solo appunto quindi la vertenza specifica dei 422 lavoratori diretti della CKN, a cui sommando gli appalti e diciamo l'indotto diretto della fabbrica si arriva a 500 lavoratori, ma che su questa l'intelligenza politica del collettivo di fabbrica e del gruppo di supporto che lo sta appunto supportando ha fatto sì che fosse un'occasione per tutti e per tutte i lavoratori e le lavoratrici che in questi mesi o ancora di più in questi anni stanno dando battaglie e filo da torcere ai padroni, difendendo qua un posto di lavoro, là una fabbrica, lì una forma contrattuale, oppure rivendicando avanzamenti in positivo di quelle che sono condizioni di lavoro e in termini di diritti, in termini di retribuzione, in termini di continuità o intermittenza delle appunto del reddito, situazioni e condizioni veramente pazzesche. Diciamo appunto questo per fare così un cappello introduttivo a quello che è accaduto il 21, che quindi è il 20, che poi è commentato dai giornali nel 21, che quindi è una notizia comunque bomba, notizia bomba perché appunto se la manifestazione del 18, di sabato 18, era diciamo sotto lo slogan del non fate partire quelle lettere, non permettetevi di far partire le lettere di licenziamento, va detto che il corteo più di così non poteva cogliere nel segno, perché appunto il corteo si svolge il 18, il 19 è domenica e ci si riprende dalle fatiche del sabato, il lunedì era previsto l'incontro con il ministero e invece dell'incontro, insomma tra dopo il corteo e prima dell'incontro puntuale esce la sentenza e quindi in qualche modo si prende questa boccata di ossigeno, come l'hanno definita i lavoratori del collettivo di fabbrica, perché non rappresenta niente di più, però neanche niente di meno. Quindi il corteo del 18 coglie in pieno i suoi obiettivi, che erano appunto quelli di una grande partecipazione, e di grande partecipazione si può senz'altro parlare, perché abbiamo visto nei giornali i numeri come sempre, soprattutto in una situazione molto partecipata e in un percorso molto ricco, frastagliato, che quindi si presta anche a partecipazioni diciamo temporanee, per cui c'è chi si trova al concentramento e poi se ne va a un certo punto dal corteo, c'è chi invece si immette nel corteo a un altro punto e magari ne fa un tratto, c'è chi arriva verso la fine, per cui è veramente difficile contare i numeri di una manifestazione come questa, che è partita dalla fortezza d'Abbasso, dai giardini della fortezza, per snodarsi un po' nel centro di Firenze, un po' poi sui viali e arrivare nella bellissima cornice del piazzale Michelangelo per dominare Firenze dall'alto e per appunto poi sciogliersi e tornare a casa. È difficile quindi contare i numeri, gli operai e il collettivo di fabbrica ha parlato anche un po', credo retoricamente e simbolicamente, della marcia dei 40.000, facendo con questo un riferimento storico a un passaggio di fase del ciclo di lotte dell'operaio massa, che è appunto la marcia dei 40.000 alla Fiat del 1980, che sappiamo non essere stati 40.000 neanche lì, e che invece di marciare diciamo a favore degli operai e del mondo del lavoro erano invece i colletti bianchi che l'azienda aveva in qualche modo utilizzato proprio per smontare e in funzione anti-operaia a bloccare e diciamo chiudere, tant'è che diciamo nella storiografia del movimento operaio è utilizzata come data spartiacque che vuole chiudere il ciclo di lotte appunto dell'operaio massa, quello che aveva visto nelle centrali operaie come appunto la Fiat, ma non solo, la SIT Siemens di allora, la Ignis, la Ginori per stare più vicini a noi, o insomma tante altre roccaforti operaie nelle quali l'operaio massa aveva dato il meglio di sé, portando poi a una stagione anche di conquiste che ricordiamo e che alle quali non siamo legati come un mito o come un'età dell'oro, ma che sicuramente sono un riferimento, un patrimonio comune delle classi popolari e subalterne che non vogliamo né dimenticare né gettare alle ortiche. Quindi i lavoratori hanno parlato della marcia dei 40.000, che fossero 40.000 non lo sappiamo, ci interessa anche fino a un certo punto spaccare, diciamo, la persona a metà ed essere precisi con i numeri, ci interessa il significato politico che senza dubbio è emerso dalla partecipazione alla giornata che ha visto alcune importanti delegazioni nazionali che sono venute in solidarietà, alcune situazioni proprio in lotta, come per esempio la Whirlpool di Napoli, ma anche tanti collettivi, tante realtà operaie, tanti piccoli o grandi o medi partiti extraparlamentari comunisti, appunto collettivi, situazioni che in questi anni hanno lottato e che in questa vertenza vedono non una stella polare o un riferimento, ma molto più probabilmente una cassa di risonanza, un'occasione per mettersi in rete e per moltiplicare le energie, non solo per dare solidarietà, ma per dare e ricevere, stando in quel meccanismo che i lavoratori della CKN hanno saputo avviare e aprire fin dagli inizi della loro vertenza, rovesciando, come hanno detto tante volte ai microfoni, agli interventi e nelle prese di parola scritte o orali che fossero, rovesciando la domanda piuttosto che come state voi operai della CKN, come state voi che ci fate la domanda? Perché se noi rischiamo il licenziamento, voi chissà quali condizioni di lavoro avete, chissà da quali licenziamenti venite o chissà di quale lavoro siete in cerca. Per cui, insomma, la giornata è stata indubbiamente importante. Ho con questo, direi, detto un po' la mia, visto che tra l'altro c'ero, e andrei a guardare qualche titolo di giornale di quelli che appunto abbiamo visto in questi giorni. Giornali che direi così per fare un'introduzione ai toni della stampa sono articoli per lo più favorevoli, da sottolineare, lo guarderemo adesso, anche La Nazione che nonostante i disagi al traffico non condanna il corteo, cosa importante perché La Nazione, per chi lo legge e lo conosce, non c'è manifestazione che La Nazione non bolla come un disagio agli automobilisti, al traffico in tilt, che siano studenti, che siano infermieri, che siano bambini, che siano insegnanti o che siano operai. Per La Nazione è sempre un problema di ordine pubblico. Questa volta addirittura La Nazione riesce come dire, a commuoversi per partecipare un po' di questa vertenza. Questo tanto per dire che appunto uno dei probabilmente delle chiavi del successo di questa battaglia fino a qui è anche quello di saper parlare a gran parte del paese, alle classi popolari e subalterne che vivono queste problematiche del lavoro, del reddito, dei diritti, delle compressioni che il neoliberismo ha fatto dalla fine degli anni 90 in maniera bestiale e selvaggia, e parlare anche attraverso un sistema di simboli, attraverso dei riferimenti storici, culturali, simbolici, linguistici a un universo fracassato dal punto di vista partitico, però in qualche modo che ha in comune un linguaggio che è quello ereditato dalla Resistenza, che è quello ereditato dal movimento operaio degli anni 60, che è quello agitato dal massimalismo del Partito Comunista Italiano fino alla sua fine negli anni 89-90 e poi Mani Pulite 92, e quindi insomma ha in questo senso un'ottima capacità di penetrare in questa nostra regione che come sappiamo insomma viene da questa storia, viene dalla Resistenza e viene anche da una forte generazione egemonia quantomeno culturale, simbolica presso le classi popolari del Partito Comunista Italiano. Questo è sicuramente un grande merito, una grande forza di questa battaglia che gli dà una grande capacità di penetrare nella gente, diciamo così, ma nello stesso tempo speriamo che non diventi la sua tomba nell'incapacità di svincolarsi da eventuali sponsor, padri o padrini che si candidano continuamente a voler rappresentare e a voler cavalcare quella che è la rabbia e la vertenza operaia. Ovviamente io non ho con questo un intervento, il mio del tutto umile, che non ha niente da insegnare a un collettivo di fabbrica che in termini di intelligenza sindacale e politica non è certo una come dire, un esempio della normalità del mondo del lavoro, ma invece è proprio un'eccezione importante che dobbiamo conservare e supportare il più possibile. Quindi, insomma, dicevo, i giornali hanno, diciamo, dei toni stupiscono per certi aspetti, anche per il favore che hanno nei confronti della protesta, usano anche, diciamo, c'è per certi aspetti un luogo comune che agisce anche nella stampa e nei commenti, che è quello del mondo della finanza, che è cattivo e vampiresco nei confronti di un capitale produttivo che invece in qualche modo si insinua all'idea che sia buono di per sé. Il rapporto tra capitale produttivo e capitale finanziario è evidentemente più complesso e interconnesso di così, è uno schematismo troppo semplice al quale non abbocchiamo né noi della stampa rassegnata, men che mai i lavoratori della CKN. Non è propriamente vero che si contrappongono, ma sono due facce della stessa medaglia, perché alla base di ogni sovrastruttura finanziaria c'è la produzione di merci, senza le quali poi senza il valore d'uso il valore di scambio non si realizza. Alla base c'è sempre un'economia, diciamo, reale. Comunque, senza dilungarsi in questo, andiamo a guardare appunto questi articoli di cronaca, perlomeno una carrellata di titoli e sottotitoli. Ecco, il primo articolo che ho sotto mano è il Corriere Fiorentino del 18 stesso, che insomma pubblica addirittura in un'infografica la mappa del corteo. Non è proprio un invito ad andarci, ma è sicuramente insomma un buon articolo. GKN, l'ultimo strappo della proprietà, l'azienda è in liquidazione da 10 giorni. Oggi alle 15 la manifestazione contro i 422 licenziamenti, attesi in 20.000, lunedì l'incontro al Ministero. In corteo oggi non c'è solo la manifestazione per la GKN, la marcia per la terra, Mondeggi Bene Comune e Comunità Contadine parte alle 14 da Piazza Poggi e parte alle 16 il corteo del collettivo queer di Piazza Santissima Annunziata, poi San Marco stazione fino a Porta al Prato. Questo è diciamo l'articolo del Corriere del 18 di settembre. Il 19, dopo appunto la grande manifestazione, come dicevo, guardando La Nazione, cori, cortei e città paralizzata, ma il sabato di rivolta è un successo. Ecco, come dicevo prima, La Nazione non può mancare di sottolineare la paralisi della città dal punto di vista quindi dell'ordine pubblico e dei problemi della mobilità e del traffico, però nello stesso tempo si festeggia il successo del corteo. Servizio d'ordine impeccabile, inevitabili disagi per la circolazione durante il passaggio sui viali, applausi e cartelli dei fiorentini al passaggio della manifestazione in Piazza D'Azeglio e Beccaria. Peraltro questo è vero, appunto si fanno i complimenti per il servizio d'ordine, come a dire non è successo niente e i lavoratori stessi hanno voluto che niente succedesse, oppure insomma hanno fatto in modo che non succedesse niente, quindi questo diciamo questa cornice di ordine pubblico e di ordinismo pubblico della Nazione non poteva che mancare. Però indubbiamente l'articolo fin dal suo titolo è in qualche modo favorevole alla manifestazione, per confermare quello che vi dicevo poc'anzi. Poi passo direttamente al 21, quando appunto si commenta sui giornali quello che è successo il giorno prima, cioè il 20, quindi l'arrivo della notizia che la ricorso, insomma la sentenza è uscita, è importante. La Repubblica dice: il giudice a GKN, licenziamenti illegittimi, li ritiri subito. Il tribunale dà ragione alla FIOM sul ricorso per comportamento antisindacale. L'azienda: obbediamo ma impugneremo. Subito l'azienda quindi risponde che impugnerà la sentenza e quindi il ricorso fatto dai legali della FIOM. E, insomma, questo, come già detto, era ovviamente, ci si poteva aspettare. Succede come sempre, c'è un conflitto, ci sono due diritti, tra questi due diritti decide la forza, non deciderà solo la magistratura, per cui l'una parte conferma la sua volontà, l'azienda conferma che vuole licenziare, rivedrà la procedura e diciamo evidentemente tenterà di farlo. Dall'altra parte i lavoratori oggi godono e festeggiano per questa sentenza che è indubbiamente a loro favore e rilanciano la lotta per i prossimi appuntamenti e per i prossimi passaggi. L'articolo finisce, poi c'è anche sotto: 3 mesi di stipendi assicurati ai dipendenti e ora la corsa al decreto anti-delocalizzazioni. Si fa subito un riferimento alla, diciamo, allo sviluppo e all'orizzonte di questa battaglia, che è quello, resta ancora quello, non unico, non esclusivo orizzonte, ma indubbiamente tra i più importanti, che si sono posti come obiettivo lavoratori CKN, che è quello di una legge nazionale contro le delocalizzazioni, che riveda a favore delle classi subalterne e dei lavoratori i rapporti che appunto regolano la libertà di impresa che le multinazionali e soggetti, soprattutto stranieri esteri, come appunto in questo caso anche il fondo Melrose che possiede GKN la controlla, e smettano di venire, prendere e andarsene quando non è più conveniente. Questo non è più tollerabile, non è più possibile, e l'avvertenza GKN sta diventando un importante trampolino per tutte quelle situazioni che sono state, sono e purtroppo crediamo di poter dire che saranno vittime di tutto questo. Foto degli operai che festeggiano con i fumogeni, applausi, bagli, applausi dopo che la notizia del decreto dal tribunale è arrivata alla GKN, al presidio e alla fabbrica occupata. Dall'altra parte il boato dei cori degli operai: non stare zitti, appagato. La notizia arriva nello stabilimento di Campi e scoppia la gioia di chi lotta da settimane. Andrea: ho chiamato i miei genitori, si sono commossi. Diego: uno dei giorni più belli. Insomma, la parola, diciamo, direttamente agli operai, alcune voci degli operai. Come dicevo, la stampa è, diciamo, abbastanza favorevole in questo senso. Non manca di fare i suoi giochetti. Da una parte ci sono gli operai, ma dall'altra parte nella foto c'è anche Massini e Pelù, che si sono indubbiamente, con questo con massimo rispetto per chi pur in un ruolo, diciamo, di showman si mette però a disposizione di vertenze come queste. Piero è sicuramente un professionista da questo punto di vista, lo ricorderemo anche impegnato nelle battaglie ambientali a disposizione dei ragazzi, delle ragazze, dei giovani, delle giovani, degli studenti e delle studentesse dei Fridays for Future, ma anche con le mamme non inceneritore e i movimenti non inceneritori no aeroporto di questi anni recenti. E dall'altra parte lo scrittore Masini: sono loro fotografati e messi in primo piano da Repubblica a corredare questo articolo. Lo dico perché, come sempre, le immagini poi hanno un loro impatto e un loro peso e una loro importanza indubbia e indubbiamente. Invece il Corriere del 21 di settembre: la battaglia per il lavoro, la decisione per il giudice, non sono state rispettate le regole sindacali. Adesso la politica deve fare bene la sua parte, bisogna approvare in fretta le nuove norme contro le delocalizzazioni immotivate. Qui insomma bisogna approvare in fretta ma fino a un certo punto, perché gli operai sì hanno fretta ma nello stesso tempo hanno anche urgenza di scrivere cose che poi pesino come pietre e non che siano poi fraintendibili o che servano ad altri scopi, ad altri interessi. La legge sì va fatta anche velocemente ma va fatta anche bene, che quindi venga scritta non sulle teste degli operai come giustamente dicono da tempo, ma che venga scritta con le teste degli operai e davanti alle fabbriche e davanti ai cancelli. Questo ovviamente è l'orizzonte della battaglia che continua. A campi la corsa in fabbrica con i cori e gli abbracci. Continuiamo così, abbiamo scritto un pezzo di storia che è senz'altro vero. Questi insomma sono alcuni degli articoli di questi giorni, di questo periodo, che avevo messo da parte per diciamo commentare questa importantissima giornata. Facciamo una pausa musicale mandando ancora un saluto solidale ai compagni del gruppo di supporto e ai lavoratori della GKN e a tutti e tutte quelli e quelle che in questi giorni, in questi mesi, da luglio ad oggi si sono dati da fare per rendere possibile una lotta così significativa e così importante. Pausa musicale.
Oh, we are alive.
Eccoci qua, si rientra in voce la stampa rassegnata di Radio Wombat. Per chi si fosse collegato adesso, abbiamo dato uno sguardo alle cronache locali prima e dopo la oceanica importantissima manifestazione di solidarietà con gli operai GKN contro le delocalizzazioni e tutto quello che dentro quel insomma immenso e importante corteo abbiamo visto. Se volete potete utilizzare i podcast per riascoltare, nel caso in cui vi collegaste adesso, vi interessa o lo volete riascoltare quando avete più tempo, lo mettete nell'MP3 e lo ascoltate non in aereo ma in bicicletta. È una battuta per andare a parlare del, diciamo, del prossimo argomento, visto che lunedì è stata la giornata, come si diceva poc'anzi, della notizia importante della vittoria, insomma, della sentenza contro l'illegittimità delle procedure di licenziamento avviate da Melrose contro la GKN, in una, insomma, giornata davvero significativa per la nostra area metropolitana. C'è stata anche la visita di Renzi e di Salvini ai rispettivi candidati sindaci per le elezioni comunali a Sesto. Mai come questa volta, no, forse sto esagerando, ma comunque questa volta c'è una bella bagarre nelle elezioni comunali sestesi, perché chiaramente per quanto riguarda l'assetto del territorio non possiamo dimenticare che il comune di Sesto, capeggiato da il sindaco Lorenzo Falchi, che a sua volta aveva sostituito la Sara Biagiotti, che invece era una renziana della prima ora e che quindi proprio sulle due opere che gravavano sull'area metropolitana e andavano a insistere entrambe sul comune di Sesto, che erano l'inceneritore di Firenze, che andava collocato a Case Passerini, in comune di Sesto, e l'aeroporto, la cui pista nuova del progetto di nuovo aeroporto andrebbe a piallare il parco agricolo della Piana e si trova appunto nel comune di Sesto. Quindi un comune che resta centrale nelle strategie geopolitiche del territorio e proprio su questa questione dell'aeroporto continua a vertere la campagna elettorale, perlomeno quella del partito Italia Viva e anche, senza ombra di dubbio, quella del centrodestra, che si coalizza intorno alla figura di questo imprenditore del territorio, tale Brunori, che io personalmente non conosco, ma che insomma è il candidato di un centrodestra che, diciamo, non fa paura, perlomeno sulla carta, ma che comunque ha visto arrivare Salvini a Sesto, cosa non certo usuale per un comune come questo, e che insomma diventa anche, appunto, ripeto, se non proprio centrale, comunque una tessera del puzzle non da poco per quello che vorrebbero far accadere da anni, che è appunto la costruzione dell'aeroporto nuovo. Gli articoli che hanno seguito non sono, per la verità, neanche troppo fanfara, tenendo conto che si parla di Renzi in Toscana, però comunque qualcosa è uscito. Comunque è uscito, ovviamente, il martedì, è uscito sia sul Corriere sia sulla Repubblica. Lo prendo dalla Repubblica per dare una rapida lettura insieme a voi, anche per ragioni di brevità, perché è più breve di quello del Corriere, ma la sostanza non cambia. La questione è tutta politica nel senso più deteriore, quindi più partitico del termine, perché Renzi va a Sesto per accusare Nardella. Le dichiarazioni sono quelle riassunte nell'articolo. Renzi contro Nardella sull'aeroporto, si deve vergognare. Nardella, quando faceva il sindaco, era il più scatenato sostenitore della nuova pista dell'aeroporto. Come può ora permettere, da sindaco della città metropolitana, che il PD fiorentino vada con Falchi? Come può Nardella tradire i suoi ideali? Quando si dice c'eravamo tanto amati. A due settimane dal voto, Matteo Renzi si presenta a Sesto Fiorentino per sostenere il suo candidato sindaco Gabriele Toccafondi e spara a zero. Attacca il suo vecchio amico Dario Nardella, ma è come se parlasse a suocera, perché nuora intenda. Il suo è un siluro a tutto il PD toscano, che sta allentando i rapporti con Italia Viva, e di certo lo è per il PD sestese, che ha deciso di sostenere il bis di Lorenzo Falchi di Sinistra Italiana, il sindaco uscente, che 5 anni fa batté proprio il candidato Dem al ballottaggio. Qualcuno qui, a Sesto Fiorentino, deve chiedere scusa, non a noi, ma all'ex sindaco Gianni Gianassi. Gli devono chiedere scusa Nardella e il PD Fiorentino, perché hanno cambiato idea sull'aeroporto, un fatto sconvolgente, per cui chi ha costruito la sua carriera sull'aeroporto e oggi per suo interesse politico dice no all'aeroporto, si deve vergognare. Così incalza l'ex premier, oggi leader di Italia Viva. E ancora, capisco che pensano che Falchi vinca, ma per mezzo assessorato vale la pena di questo clamoroso dietro front, questa perdita di faccia? Io preferisco perdere mezzo assessorato che perdere la faccia sull'aeroporto, e l'aeroporto è il tema chiave di queste elezioni, non solo a Sesto. Ecco, quindi in sostanza, insomma, Renzi va a Sesto per dire a Nardella che si deve vergognare di aver cambiato idea sull'aeroporto. Questa poi è una lettura abbastanza forzata che fa il leader Matteo Renzi di Italia Viva, perché in realtà Nardella non ha cambiato assolutamente idea. Diciamo che probabilmente preferiscono non perdere Sesto, non creare un precedente come fu appunto la discontinuità che si creò 5 anni fa con la sconfitta della Sara Biagiotti e quindi un sindaco di Sinistra Italiana. Preferiscono forse una strategia magari come dire più soft, di soft power, dove tentare un recupero del comune di Sesto attraverso altre forme di ottenimento e di cattura del consenso, magari cedendo qualcosa. Si è parlato tante volte anche dai nostri microfoni del tentativo di portare la tramvia, della strategia intorno al polo di Sesto, un tentativo di ricondurre al consenso presso l'aeroporto il comune e il sindaco di Sesto, che è fondato su una strategia diversa da quella che sta cercando il solito bomba, il solito Matteo Renzi, che è quella di andare, come dire, a petto avanti, a testa alta, come dice lui, a schiena dritta, che però insomma poi dal punto di vista dei risultati politici, quantomeno dal punto di vista del consenso elettorale, lascia veramente il tempo che trova. Che poi abbia ancora qualcosa da spendere dentro le dei bottoni siamo assolutamente sicuri, e infatti non ci stupisce se per lui resta centrale questa vicenda dell'aeroporto, che sappiamo essere legata direttamente al magnate, al tycoon Edoardo Eurnekian, proprietario di Corporación America, la multinazionale che possiede oltre 50 aeroporti nel mondo, che ha investito e vuole investire non tanto fino a qui sul nuovo aeroporto di Firenze, ma per ora ha investito su un cavallino della politica, che è appunto Renzi, che gli permetta di avere i permessi, di avere le valutazioni di impatto ambientale, sanitarie, urbanistiche e le carte in regola per poi davvero costruire questo aeroporto, che andrebbe senz'altro a sostituire Pisa come porta della Toscana, come si dice, aumentando i voli, aumentando quindi il traffico aereo, aumentando il numero di passeggeri annui, che vorrebbe arrivare oltre i 5 milioni dai circa 3 milioni che erano stati raggiunti pre-Covid, e quindi con questo anche aumentare il traffico veicolare collegato, senza parlare dell'impatto che la costruzione della nuova pista avrebbe su quella che ad oggi resta l'unica area verde, che è appunto il parco agricolo della Piana. Questo è, insomma, per essere proprio in soldoni, andare giù al sodo delle questioni. E prima di leggere la fine dell'articolo, che tanto per cambiare finisce con l'ultimo, diciamo, il ricatto più di moda, che è quello del lavoro, parlando anche lui della GKN. Anche il caso GKN è, secondo Renzi, in qualche modo legato all'aeroporto. Bisogna fare le infrastrutture in questo territorio, perché se no tra 2, 3, 4, 5 anni ci sarà un'altra GKN, una a Scandicci, una a Sesto, una a Firenze. C'è bisogno di infrastrutture, e la prima infrastruttura è l'aeroporto. Nardella non replica, già altre volte in questi mesi non ha reagito agli attacchi del senatore e bla bla bla. Qui possiamo staccare, insomma, Renzi va parlando da ormai, da quando si è aperta appunto la crisi GKN, di rischio deindustrializzazione per la Toscana. Per lui quello che manca appunto è il suo aeroporto, perché nessuno più di lui appunto lo vuole, forse più di lui solo Eurnekian e Carrai. E insomma, questo è quanto. Che la CKN e la sua chiusura non abbia nulla a che vedere con la carenza di infrastrutture di questo territorio, lo sanno anche i bambini e i sassi, lo hanno detto anche in più occasioni i lavoratori della CKN, ma tant'è che quando si cerca di sostenere una versione lo si fa con ogni mezzo, anche quelli più squallidi, e con i mezzi e i mezzucci come quelli che appunto ha usato Renzi parlando della CKN, che guardate caso, guardiamo caso, sono esattamente gli stessi argomenti usati anche da Salvini, che ha fatto la visita, come dicevo, al suo candidato sempre per Sesto, utilizzando gli stessi schemi, la stessa solita retorica, e andando a insistere anche lui sulla questione del lavoro, delle crisi occupazionali e della deindustrializzazione. Sarà un caso se si chiamano entrambi Matteo, sarà un caso se entrambi avevano partecipato alla ruota della fortuna con Mike Bongiorno, ma sarà un caso se anche il 20 di settembre del 2021 entrambi alla solita, praticamente alla solita ora, si recano a Sesto e dicono le stesse cose a favore di questa infrastruttura strategica, secondo loro, per il nostro territorio. Anche questo, diciamo, lo abbiamo detto, poi in qualche modo se ne riparlerà per forza, perché le elezioni comunali a Sesto, come in altre città italiane, per esempio, importanti sono quelle che si svolgono per il comune di Roma, e in qualche modo ne riparleremo, perché d'altronde ci riguardano, proprio perché Sesto è un comune non solo grande, non solo importante in numero di abitanti, ma anche e proprio dentro questo rompicapo, dentro questo puzzle urbanistico in cui Sesto svolge un ruolo importante, essendo all'interno del suo perimetro il padule che è minacciato proprio dalla nuova pista del nuovo aeroporto. Bene, e insomma, con questo ci avviamo verso la chiusura della trasmissione, che però, come per un incredibile gioco di specchi e rimandi, ci permette la visita di Renzi a Sesto di passare agevolmente a un'altra importante notizia che andiamo a guardare sempre da Repubblica del 17 di settembre. Dicevo gioco di specchi perché a Sesto ad accompagnare appunto Matteo Renzi, che dava le pacche sulle spalle al suo candidato Gabriele Toccafondi, non poteva mancare l'assessoressa alla sanità regionale, quindi della regione Toscana, la Stefania Saccardi. C'era anche lei a Sesto. E insomma, roba veramente da matti, perché se i renziani Italia Viva vanno a Sesto per dire che Nardella si deve vergognare sull'aeroporto, ci vanno dando le pacche sulle spalle a un candidato che è Gabriele Toccafondi, che viene da Forza Italia e poi insomma altre formazioni, quindi proprio siamo nella politica più volta gabbana e più politicistica e trasformista del termine, e la Stefania Saccardi va a dire di vergognarsi a Nardella sull'aeroporto, ma lei sulla sanità cosa dice, cosa avrà da dire? Non si sa, perché la situazione è platealmente grave e drammatica, ce lo dicono addirittura i sindacati confederali, e quando sono i confederali a suonare l'allarme si fa per dire, vuol dire che veramente la situazione siamo con le pezze al culo, diciamolo senza vergogna, perché sappiamo che i sindacati confederali reggono più spesso la balla di quanto siano lì per tutelare i diritti dei lavoratori, in questo caso gli operatori e le operatrici della sanità, e degli utenti, che in questo caso sono tutti e tutte i cittadini e le cittadine, compresi quelli a cui si continua a far stentare e a far strappare con l'unghie e con i denti lo status di cittadinanza, visto che magari arrivano da altri paesi e vengono sottoposti a leggi pazzesche che l'Italia insomma continua a produrre per impedire, ostacolare, rimandare e rinviare la cittadinanza e con essa i diritti sociali. L'articolo a firma di Ernesto Ferrara dice: i sindacati, siamo al collasso, mancano medici e infermieri, cresce lo scontento e la sanità toscana potrebbe andare verso lo sciopero. La CGIL stima una carenza di 1200 unità nel personale, la NAO parla di 6-700 dottori in meno, senza assunzioni non ce la possiamo fare. Così, dando una rapida occhiata all'articolo, la sanità toscana va verso una rivolta generale per la carenza di personale. Le assunzioni sostanzialmente bloccate, che potrebbero addirittura arrivare ad un clamoroso sciopero. Mancano infermieri e OS, ma pure radiologi, chirurghi, anestesisti, ginecologi, pediatri, denunciano i sindacati. La situazione è molto grave nel pronto soccorso. In ognuno dei più grandi della Toscana si stima manchino almeno 8-10 medici, e il guaio è che i turni massacranti stanno aumentando una preoccupante fuga con un circolo vizioso. Il sindacato dei medici, quello appunto, la sigla è ANAO, che solo a Careggi nelle ultime settimane denuncia si sono dimessi 6 professionisti di ruolo dal pronto soccorso. 3 hanno chiesto di cambiare reparto e 3 sono andati a fare i dottori in famiglia. Secondo la CGIL, una stima verosimile delle carenze di organico nelle aziende sanitarie toscane parla di 1200 profili mancanti tra infermieri e OS. Questo, insomma, lo ripete dall'articolo, o meglio dal titolo, scusate, e al blocco dei turnover e allo stop alle nuove assunzioni programmate per il 2021 si aggiungono anche i timori per i tagli alla spesa, tanto sull'acquisto di farmaci e tecnologie quanto sui contratti libero professionali fatti durante il Covid. In pratica, sanitari della pandemia che potrebbero finire a casa. Questo, insomma, l'articolo io non lo vado a leggere più di così perché mi sembra sia stato già abbastanza chiaro, oltre al fatto che ne ho preso uno su Vari, che sono usciti sempre proprio su questo tema, che è enorme, è gravissimo. Siamo solo a un anno di distanza dalla enorme, infinita retorica su i nostri eroi, coloro che combattevano in prima fila contro il Covid, usando questa immagine bellica che non è stata particolarmente gradita e alla fine non si è dimostrata neanche particolarmente efficace, visto le modalità in cui è stata combattuta questa guerra, perché se di guerra si è voluto parlare, ammettiamo con tranquillità che è stata una caporetto per l'epidemiologia, per il sistema sanitario, con tutto quello che è accaduto, a partire proprio dall'incapacità di contenere il virus all'ospedale di Alzano Lombardo e in quel di Codogno, come ci ha raccontato più volte la giornalista Francesca Nava, autrice del reportage uscito poi come libro dal titolo Il focolaio, di cui consiglio in qualche modo una lettura o comunque un confronto, visto che insomma ha parlato proprio di quello che è successo lì. Ricordiamolo, perché se si fosse fermato o contenuto il virus là dove si trovava e dove si sviluppava, ci saremmo sicuramente risparmiati la sofferenza poi di mettere in lockdown chi si trovava, non so, a Pantelleria o a Reggio Calabria, in Sicilia, in Sardegna, o fosse anche, non lo so, in Basilicata o in Abruzzo, piuttosto che sacrificare i profitti di quelle zone della Lombardia che ad alta concentrazione manifatturiera non hanno visto la disponibilità di Confindustria di perdere qualche giornata lavorativa e quindi qualche profitto. Di fronte a questo, insomma, poi è successo quello che è successo, il virus è dilagato e siamo ancora a combattere questa guerra, se vogliamo ancora seguire questa immagine bellica che, ripeto, non è piaciuta neanche assolutamente a me. Insomma, se fosse una guerra qui ci sarebbero stati un sacco di caduti e non si sarebbe neanche in grado di rimpiazzare i caduti in battaglia. Non saremmo a questo punto capaci di fornire armi, munizioni, logistica e uniformi a chi è in prima linea, che sono appunto il personale della sanità, e ci stiamo confrontando con questo sfacelo che abbiamo davanti e di cui credo la maggior parte di noi, anche se se non ha esperienza diretta di ospedalizzazioni o prestazioni sanitarie d'urgenza, può tranquillamente, insomma, avere un amico, un parente, un caro o un altro racconto per capire quello che sta succedendo e che il Covid ha in qualche modo messo sotto il tappeto, perché quello che i Wuming hanno definito virocentrismo, cioè la centralità del virus, che è accettabile ma solo fino a un certo punto, ha poi messo appunto sotto il tappeto ogni altra prestazione medica, ha fatto rinviare centinaia se non migliaia di altre visite specialistiche, altri tipi di prestazioni medico-sanitarie, compromettendo ugualmente la salute che si pretendeva di salvaguardare, chiedendo ai cittadini sacrifici, come fossero appunto poi colpe individuali. Questo credo vada sempre ricordato, per avere sempre presente che il nemico non è quello che noi vediamo alla finestra e che ieri era il runner e oggi rischia di diventare colui che non possiede il Green Pass, o che per un motivo o per un altro, o che abbia ancora delle preoccupazioni a farsi vaccinare, o che abbia delle fondate remore. Il nemico certamente non è il nostro vicino, più di quanto perlomeno non siano le istituzioni e coloro che sono responsabili di aver ridotto la sanità pubblica in queste condizioni. Si è fatto appunto un gran parlare di potenziamento della sanità, di medicina di territorio, si è da più parti scoperto la necessità di avere un rapporto con i pazienti che fosse meno burocratizzato, più vero, più onesto, più sincero e quindi anche più capace di incidere proprio sugli aspetti specifici della salute, ma qui invece continuiamo ad andare ovviamente nel senso inverso rispetto a quello che si dichiara, confermando una tendenza che è sempre più in voga, per cui più si parla di qualcosa e meno si sta praticando. Questo lo vediamo nelle politiche ambientali, che si parli di rifiuti, di mobilità, di CO2, di appunto compatibilità ambientale, e lo stesso succede per la medicina, perlomeno quella, la sanità, perlomeno quella pubblica. Questa è la situazione che denunciano i sindacati, ripeto, confederali, quindi anche, insomma, osservatori anche molto cauti. Non si sta parlando assolutamente di, diciamo, di frange estremistiche, come spesso viene detto, ma appunto di sindacati confederali, quindi direi pareri piuttosto tiepidi e moderati, e quindi c'è da mettere in conto che molto probabilmente le stime sono pure al ribasso e la situazione è più grave di quello che si dice. Evidentemente, come succede per la scuola, come succede per i trasporti, che sono tutti settori, diciamo, della sfera del welfare, che in qualche modo indaghiamo perché ci riguardano e ci interessano come classi popolari e subalterne, la situazione è molto molto pesante, oltre al fatto che le cose si intrecciano una con l'altra, perché se ancora siamo a diciamo a temere della possibilità che ci siano ancora restrizioni per contenere il contagio, il quale a sua volta contiene l'ospedalizzazione, il quale a sua volta evita delle morti, questo lo dobbiamo anche e soprattutto a chi ha ridotto la medicina di territorio e la sanità in queste condizioni, a chi non fa niente sui trasporti, a chi anziché rimuovere e sdoppiare le classi per quanto riguarda le scuole ha praticamente confermato classi pollaio dove si hanno anche 30 alunni in una stanza. Ripeto, la situazione è questa, la conosciamo e l'abbiamo tutti di fronte, è particolarmente grave. Per quello che è il mio piccolo compito e contributo, questa è stata la lettura di questo articolo, per avere sempre ben presente quello che sta succedendo e che non è di fatto neanche un mistero, perché ne ha parlato persino Repubblica. Il tempo a nostra disposizione per questa settimana è scaduto, vi ringrazio come sempre per l'ascolto e per l'attenzione. Sappiate, per chi non ha potuto sentire tutta la trasmissione, che potete utilizzare i podcast, scaricare e andare tranquilli, segnalate, linkate la nostra trasmissione, ascoltateci e se un giorno ne avrete voglia venite anche a contribuire. Dalla stampa rassegnata di questa settimana è tutto e un caro saluto a tutti e tutte voi. Ciao!